Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. L'aldilà della notizia di oggi torna ad occuparsi del tema della libertà religiosa in rapporto al radicalismo islamico. Ne abbiamo già parlato all'inizio dell'anno con padre Samir Khalil, commentando quanto successo nello Yemen, il mancato attentato all'aereo della Delta Airlines sulla rotta dall'Europa agli Stati Uniti d'America. Oggi la cronaca ci offre altri spunti, in particolare nel sud-est asiatico, dalla Malaysia, dove dopo la decisione della Corte Suprema di autorizzare i cristiani a usare la parola Allah per indicare il nome di Dio, sono state attaccate 4 chiese cristiane. Noi, per fare il punto su questo primo episodio, spunto che ci offre la cronaca, salutiamo padre Bernardo Cervellera del PIME, direttore dell'agenzia di stampa Asia News. Padre Cervellera, grazie e buon anno anche a te.
Buon anno a tutti, anche agli ascoltatori.
Allora, un episodio che ci ripropone il tema della libertà religiosa, questa volta dalla Malaysia. Qual è la situazione al momento e come si è arrivati a questa decisione della Corte Suprema?
Beh, la situazione in Malaysia è che diciamo che ci sono almeno il 50-60% sono musulmani, e c'è anche una crescita dell'Islam fondamentalista abbastanza integralista di queste comunità musulmane, e quindi molto spesso la gente è costretta a seguire le indicazioni e le leggi proprio musulmane nei vari villaggi e città eccetera. Nella questione in particolare diciamo della Corte Suprema e del problema dell'uso di Allah, è che da 3 anni appunto il governo aveva proibito l'uso della parola Allah per le pubblicazioni cristiane, quindi sia cattolici che protestanti non potevano più usare nei loro catechismi, nei giornali, eccetera, tutta questa parola. La diocesi di Kuala Lumpur ha fatto allora causa, perché il problema è che la Costituzione malaysiana, diciamo così, è ispirata agli ideali di diritti umani universali e quindi garantisce la libertà religiosa. Invece il problema è che la società malaysiana, come dicevo, è in maggioranza islamica, e quindi diciamo, la politica cerca ogni tanto di ingraziarsi tutta questa popolazione islamica, e allora hanno fatto la scelta di bloccare l'uso del nome di Allah. E quindi la comunità cristiana ha detto: ma questa qui è contro la Costituzione, questa decisione è contro la Costituzione. E dopo una lunga diatriba processuale, la Corte Suprema ha dato finalmente ragione ai cristiani. Il problema è che non c'è ancora il decreto vero e proprio della Corte Suprema, per cui i cristiani ancora non osano usare la parola Allah, ma intanto però i fondamentalisti insomma sono andati per le spicce e hanno fatto delle manifestazioni in queste settimane, hanno attaccato alcune chiese, e oggi appunto hanno incendiato una chiesa protestante, in particolare altre 2 chiese protestanti e una chiesa cattolica che non sono riusciti a bruciare, perché le bombe Molotov che hanno lanciato poi non hanno preso fuoco.
Dobbiamo dire che questa non è una novità, cioè l'autorizzazione della Corte Suprema per usare la parola Allah per indicare Dio da parte dei cristiani, perché ciò avveniva già fin dal 1600.
No, nel senso che, diciamo così, i musulmani, o perlomeno questi gruppi, in particolare del governo e del ministro degli interni, loro vogliono difendere l'uso della parola Allah solo per i musulmani, perché dicono che questo, se usato dai cristiani, potrebbe far confondere le idee ai musulmani. Ma in realtà appunto la difesa che la Chiesa ha fatto per l'uso è proprio che prima ancora che esistesse lo Stato della la Confederazione della Malaysia, in pratica i cristiani usavano la parola Allah, tant'è vero che appunto la Chiesa ha fatto vedere che ci sono dei vocabolari già del 1600 in cui la parola Dio viene tradotta con appunto Allah, quindi ancora prima che ci fosse una ci fossero appunto questi stati islamici dentro la regione.
Padre Cervellera, il governo ha annunciato che farà ricorso e ci sono pressioni della comunità islamica più radicale per far fare retromarcia ai giudici?
Ah sì, sì, ci sono minacce, ci sono tutte queste manifestazioni e poi il fatto che una parte del governo in pratica segue questa cosa e segue l'onda della popolazione, appunto la pressione è molto forte e per questo appunto i cattolici in particolare non vogliono assolutamente creare ancora più tensione, quindi cercano di avere un cosiddetto profilo basso, insomma.
Tra l'altro si è svolta anche la preghiera del venerdì oggi, hai notizie come si è svolto?
Sì, sì, sì. Anche la notizia di oggi, le notizie di oggi che abbiamo pubblicato sul sito è che appunto si è svolta la preghiera del venerdì e ancora una volta l'imam della moschea lì in Kuala Lumpur, che è stata trasmessa poi anche dalla televisione in tutto il paese, hanno ribadito che la parola Allah è soltanto per un uso dei musulmani, gli altri non devono usarlo perché Allah è solo il Dio dei musulmani, che è veramente una cosa risibile perché insomma i cristiani arabi che quindi vengono molto tempo prima anche di Maometto, insomma, hanno usato questa parola.
Dobbiamo dire che la comunità cristiana al momento ha un profilo molto basso, non sta,
sì, sì, esatto.
Tra l'altro non sta utilizzando la parola Allah nemmeno.
No, perché si aspetta appunto il decreto scritto della Corte Suprema in modo tale da poterlo fare, ma appunto se cresce così la tensione temo che per evitare ancora più guai, insomma, bisognerà cercare di trovare una via d'uscita senza troppi scontri, ecco.
Padre Cervellera, questo è il caso della Malaysia, ora vedremo anche che in Egitto la situazione non è migliore, ci sono stati dei cristiani che sono stati attaccati e uccisi. La domanda è questa: perché questo ritorno in forze dell'integralismo islamico nel sud-est asiatico, ma anche guardando poi all'Europa, ci sono tentativi, abbiamo visto il mancato attentato al volo tra l'Europa e gli Stati Uniti di inizio anno, che cosa sta succedendo?
L'integralismo islamico sta crescendo da almeno 30 anni, cioè penso che la scintilla di tutto questo è stato la Repubblica Islamica in Iran, da questo poi è andato sempre più crescendo una visione guerriera dell'Islam e di contrasto con l'Occidente, che è un Occidente spesso ateo, spesso amorale, quello che i musulmani scoprono nei loro paesi, e purtroppo c'è l'idea che i cristiani sono letti come semplicemente degli agenti dell'Occidente, perché il cristianesimo si pensa che sia una religione occidentale, quando invece in moltissimi di questi paesi il cristianesimo era presente, è stato presente ancora prima dell'Islam, no? E quindi c'è un'interpretazione che fa a capo anche a molti imam dell'Arabia Saudita e anche a qualcuno del Qatar, per cui i cristiani sono appunto strumento dell'Occidente e l'Occidente viene definito crociato, quando invece poi l'Occidente è in preda a una secolarizzazione totale che invece si interessa poco e niente dei cristiani, insomma.
Il tema riguarda anche l'Egitto che tra l'altro vede la morte di alcuni cristiani copti che sono stati falciati durante la messa del Natale copto di mercoledì scorso, era l'Epifania in Italia, e dai primi commenti sembra che questo incitamento contro i cristiani in Egitto si costruisca da lontano,
sì, certo,
all'interno delle moschee, anche sulle TV satellitari egiziane, spesso
esatto.
Molte di queste TV sono in mano all'integralismo islamico. Anche sull'Egitto che riflessione fare?
Anche sull'Egitto la crescita dell'integralismo islamico, che è sostenuta appunto dai paesi islamici fondamentalisti come l'Arabia Saudita, e diciamo crea una generazione di imam assolutamente chiusi a qualunque dialogo con le altre religioni e con l'Occidente o con la modernità. Per cui appunto questi egiziani sono sempre più educati soltanto a vedere attorno a sé dei nemici. E questo non soltanto nel caso in questione appunto dei cristiani falcidiati alla vigilia di Natale, del Natale copto.
A dire la verità, gli islamici dicono che questa è stata una risposta al rapimento di una ragazza musulmana fatta
sì.
da presunti cristiani copti.
Ecco, i cristiani cristiani, invece dicono i cristiani copti della zona di Nag Hammadi, loro dicono che invece questa è una scusa, perché non è assolutamente vero. Tanto è vero che la polizia ancora di per sé non ha fatto nessuna non ha fatto nessun passo legale nei confronti di questo giovane, che sarebbe quello che ha assoprato questa ragazza. Tante volte appunto ci sono queste accuse che circolano semplicemente per avere l'occasione di fare violenza.
Ora, la preoccupazione guardando all'Egitto forse è ancora maggiore, perché è uno dei pochi paesi che mantiene ancora un equilibrio sul fronte della libertà religiosa in un'area politica peraltro molto delicata.
Non direi però che proprio l'Egitto mantiene una libertà religiosa grande, cioè di fatto i copti sono circa il 10% della popolazione, sono anche la popolazione che da più tempo era lì, ma purtroppo il governo egiziano tende sempre di più ad ascoltare il mondo islamico, e quindi da una parte afferma dei valori laici all'interno della Costituzione, ma dall'altra parte però è succube in qualche modo delle pressioni della popolazione islamica.
E proprio questo è il punto e la nostra riflessione finale, padre Cervellera: è eccessivo parlare di una società araba in mano sempre più all'integralismo, che poi sfocia anche nel fanatismo? È eccessivo o c'è questo rischio concreto?
Di fatto, se dobbiamo fare il paragone con quello che succedeva nel secolo scorso, semplicemente negli anni 50 e 60, cioè cristiani e musulmani lavoravano insieme per un progresso sociale, tecnico, economico, culturale delle loro società, questo in Egitto, in Siria e in tantissime altre parti del Medio Oriente. Di fatto invece la scintilla della Repubblica Islamica e questa visione dell'Islam integralista, poi portata in auge da Al-Qaeda o da altri gruppi, di fatto ha portato molti musulmani a esaltare così tanto il fondamentalismo islamico che questa amicizia tra cristiani e musulmani è andata sempre di più peggiorando e creando queste violenze.
Grazie a padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia di stampa del PIME Asia News, e buon lavoro. Torno a salutare il nostro ospite, il professor Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni presso le università di Padova e Trieste. Professor Guolo, esperto tra l'altro di Islam.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Allora, il quadro è abbastanza complicato. Che cosa sta succedendo, professor Guolo?
Stiamo assistendo all'emergere di nuove tensioni, ma che covavano già da tempo. Da questo punto di vista, purtroppo dobbiamo dire, non ci sono novità, se non nel fatto che si hanno violenze che non hanno a che fare con la dimensione religiosa, come appunto nel caso della Malaysia e dell'Egitto, oppure hanno a che fare sostanzialmente con una ripresa del terrorismo di carattere jihadista. Sono fenomeni diversi che sono però uniti da un filo comune, cioè sostanzialmente questa sorta di rifiuto di tutto ciò che è occidentale, e quindi anche la religione cristiana, che viene vista come strettamente legato non a un discorso universalistico ma a un discorso appunto occidentale, no? È il simbolo del discorso dei cosiddetti crociati d'Occidente, che riemerge in continuazione. Sono tensioni che hanno a che fare poi con elementi anche di carattere di riorganizzazione, per esempio del qaedismo nel caso dello Yemen, dove da tempo sostanzialmente sia militanti islamisti radicali dell'Arabia Saudita che altri che sono in qualche modo rifluiti dal teatro afghano-pakistano si sono rifugiati, perché in una situazione in cui il governo centrale è molto debole, vi è un rapporto critico tra centro e periferia dove conta molto più il potere tribale che quello statale, lo Yemen è visto come una sorta di luogo ideale, anche perché è una sorta di ponte verso la penetrazione in Africa attraverso il Corno appunto e la Somalia.
Professor Guolo, questa riorganizzazione dell'integralismo islamico denota una sconfitta dello stesso integralismo o no? Una disperazione da parte...
Questo sì, teniamo conto che però noi siamo abituati a mettere sempre a fuoco gli eventi violenti, mentre ci sfugge sostanzialmente quello che sta accadendo in termini di organizzazione sul campo dei rapporti di potere interno al movimento islamista, che ha due ali: una chiamiamola neotradizionalista, e comunque che agisce alla luce del sole come una sorta di struttura del partito di massa, e invece appunto i gruppi radicali che sostanzialmente scelgono la via del jihad armato come strategia d'azione. Noi vediamo spesso quest'ultima strategia, ma sostanzialmente forse oggi il progresso più grande in termini politici che i gruppi islamisti fanno avviene sull'altro terreno, tant'è vero che se si andasse a votare oggi in molti paesi islamici probabilmente le forze islamiste neotradizionaliste vincerebbero le elezioni, quindi è chiaro che insomma è così, mediaticamente siamo molto attenti alla dimensione che chiamiamo la violenza e il terrorismo, ma quello che dobbiamo chiederci è perché sostanzialmente nei paesi islamici invece i movimenti islamisti in genere, anche quelli che non usano lo jihad come arma diciamo essenziale per la loro azione, ma la confinano a una possibilità e intanto esplorano altre vie, e invece sono sempre più forti.
Veniamo all'Italia, perché le vicende di Rosarno richiamano anche la immigrazione islamica, perché molti immigrati che lavorano nei campi a Rosarno sono di religione islamica. Allora, qui c'è un primo punto, che è la particolare condizione di Rosarno, una città che è commissariata, in mano all''Ndrangheta, e c'è certamente uno sfruttamento nei campi da parte degli immigrati. Questo siamo d'accordo nel definirlo come un primo punto alla base di questa rivolta?
Ma sicuramente la situazione di Rosarno è molto particolare, nel senso che è un'area che è dominata dall''Ndrangheta e dove nulla si muove appunto che questa organizzazione voglia, è ovvio che anche se magari può non essere direttamente coinvolta nella gestione degli lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo, ma in ogni caso diciamo la gerarchia sul terreno si stabilisce e quindi chiunque impieghi i lavoratori stranieri deve darne conto diciamo a chi gestisce il potere nel territorio. Quindi è una situazione sostanzialmente molto difficile, anche perché mi pare che in Calabria dovrebbero esserci solo 6.400 lavoratori autorizzati, in realtà ce ne sono 20.000, proprio perché le imprese del settore agricolo sostengono che non ce la fanno senza l'aiuto di questi lavoratori, ma che in realtà sono lavoratori irregolari o clandestini, e quindi questa è una situazione paradossale per cui tutti ne conoscono la dimensione ma nessuno fa niente perché questo elemento venga meno, proprio perché andrebbe a toccare sostanzialmente il problema del raccolto e quindi dell'economia. Io credo che in questa fase più che assistere a tensioni che ovviamente vanno condannate, perché non c'è nessuna violenza che possa essere giustificata dalla violenza, se va condannato sicuramente l'episodio violento che ha innescato questa reazione, non è stata certo giustificabile la reazione con i cortei e i danni che si sono fatti successivamente, anche se questo denota ormai un'esasperazione, perché è il secondo episodio che accade in un anno e credo che l'elemento religioso in questo caso sia di entità quasi trascurabile rispetto alla dimensione che chiamiamo sociale. Il rischio è invece che se proseguissero episodi di questo tipo, nel disinteresse generale per quanto avviene in questa situazione, per cui noi in Italia in realtà non abbiamo nessun modello di integrazione culturale, ma abbiamo lasciato prosperare un assimilazionismo senza assimilazione, perché nessuno si assimila ma vive sostanzialmente nel suo ghetto religioso o culturale, il risultato potrebbe essere in prospettiva sì una radicalizzazione delle identità religiose, quindi i problemi diventerebbero anche più grossi.
E questo è l'altro aspetto, professor Guolo, perché notizia di poco fa che gli abitanti di Rosarno, quelli italiani, hanno occupato il comune e stanno facendo anche dei blocchi stradali perché non vogliono più gli immigrati. Il sottofondo di questa protesta va poi a parare su una questione molto delicata, che ripropone la questione dell'immigrazione islamica in Italia.
In genere direi dell'immigrazione, perché noi dobbiamo, ripeto,
cioè il paese è spaccato, parliamoci chiaro, certo. Professore, il paese è spaccato su questo punto.
No, ma infatti questo è il dubbio, il problema è che noi dobbiamo capire come paese che cosa vogliamo fare rispetto all'immigrazione, che è un fatto epocale e strutturale e riguarda ormai tutti i paesi europei. E siccome è impossibile fare la selezione sugli immigrati, anche se ovviamente si possono costruire meccanismi di ingresso attraverso quote, è evidente che noi dobbiamo decidere soprattutto come integrare, quante persone integrare, e decidere che fare. La cosa peggiore è questa sorta, ripeto, di disinteresse, per cui in realtà al di là di proclami, né nella sostanza poi alla fin fine le situazioni marciscono, come questa di Rosarno, ma ve ne sono anche altre. Ecco perché quando si applicano politiche che poi non si riescono integralmente ad applicare, diventa più problematico gestire la situazione. Ora, ripeto, io credo che l'Italia abbia bisogno di un grandissimo dibattito, molto franco, su che cosa significa la presenza degli stranieri e quale modello di integrazione culturale adottare. Lo hanno fatto la Francia, l'ha fatto la Gran Bretagna, l'ha fatto l'Olanda, con esiti diversi, che non sono
anche
neanche
con leggi molto dure, tra l'altro.
E anche con leggi molto dure. Appunto, si tratta di mettere sul piatto tutto. Ripeto, la situazione peggiore è quella in cui si proclamano, diciamo, sostanzialmente leggi annuncio che poi in realtà non sono applicate. Tutti sanno che ci sono gli immigrati clandestini a Rosarno, ma evidentemente gli interessi dell'economia erano tali per cui alla fin fine non si poteva procedere a quell'espulsione.
Grazie al professor Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni presso l'Università di Padova e Trieste e esperto di Islam. Buon lavoro e buon anno. Noi chiudiamo questo collegamento. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.